Un saluto dai nostri ascoltatori e benvenuto nei nostri studi a Marco Gé che presentiamo.
Grazie.
Marco Gé, etnologo francese, tra i maggiori africanisti dei nostri tempi, negli ultimi 20 anni è diventato una figura di riferimento per un'antropologia della tarda modernità. Tra i molti suoi libri tradotti in italiano, ricordiamo Un etnologo nel métro del 1992 e quello che l'ha reso celebre nel mondo, e cioè Non luoghi, introduzione a un'antropologia della surmodernità del 1993. Poi Disneyland e altri non luoghi, 1999, Il senso degli altri, attualità dell'antropologia, 2000, Genio del paganesimo, 2002, Rovine e macerie, il senso del tempo, 2004, Il mestiere dell'antropologo, 2007, Che fine ha fatto il futuro, dai non luoghi al non tempo, 2009, Il bello della bicicletta, 2009, Per un'antropologia della mobilità 2010 e futuro 2012.
Ecco, già dai titoli dei libri ci rendiamo conto che si tratta di una antropologia che non riguarda paesi e popoli lontani da noi soltanto, ma la nostra società occidentale, il nostro tempo, temi e problemi della nostra epoca postmoderna. Ma il motivo cogente di questo incontro è la pubblicazione di due importanti volumi: Straniero a me stesso, tutte le mie vite di etnologo, edito da Bollati Boringhieri, e Diario di un senza fissa dimora, Ethnofiction, pubblicato da Raffaello Cortina, che ha segnato un nuovo genere letterario. Professor Roger, iniziamo proprio da quest'ultimo suo libro. Lei ha sempre dato molta importanza alla scrittura, molta attenzione anche all'aspetto letterario, alla forma. Perché inventare e cimentarsi in un nuovo genere letterario, appunto l'ethnofiction? Che cosa intende, prima di tutto, per ethnofiction?
È un genere intermediario tra il romanzo e
La saggistica.
l'essai, voilà, la
Tra il
saggistica,
romanzo e la
sì.
saggistica.
Perché quando lavoriamo come etnologo non possiamo immaginare gli individui. E nel romanzo è l'inverso. Abbiamo individui e un contesto. E la tradizione dell'ethnofiction senza la parola è di Voltaire o di questi personaggi come Candide che seduce non per sua psicologia, eccetera, sino che è un simbolo di una situazione più generale.
Sì.
Ho intentato di fare un personaggio che corrisponde a d'altri personaggi, che è un caso
Sì,
esemplare.
come un simbolo, diciamo, un
Come un
funzionario
simbolo,
simbolico, ma
sì,
molto reale però.
molto reale, ma a partire da che è possibile immaginare la situazione
Sì.
più sociologica.
Certo. Ma perché scrivere un'ethnofiction dedicata ai senza fissa dimora? Perché un romanzo sugli ultimi?
Perché è una situazione ben generale. Ci sono molte genti che hanno paura di essere senza più domicilio. Ci sono gente che non sono povere totalmente, ma che vivono nella casa del padre o in sua auto,
Nelle automobili, nelle
la
macchine,
macchina,
sì.
sì. Ci sono molti così, con una situazione, un incidente della vita, jeter les gens dans cette situation.
Quindi è un modo di trovare, individuare un personaggio concreto che però riassuma un po' simbolicamente
Sì,
una
è
situazione, la
precisamente
situazione,
questo.
ecco, di quelli che oggi sono senza casa,
Sì,
senza
sì, sì,
dimora
sì, sì,
fissa.
sì. Il problema della casa è un problema molto importante, ragione per la quale il mio personaggio vive in sua macchina.
Nella sua macchina, sì. Questo è appunto un accenno a quest'ultimo libro, questo tentativo anche di inventare una nuova forma letteraria, su cui poi torneremo. Veniamo adesso, professor Roger, ai temi molto più vasti dell'altro suo libro che viene pubblicato da Bollati Boringhieri, Straniero a me stesso, che ha per sottotitolo Tutte le mie vite di etnologo. Cos'è? Un'autobiografia anche?
È un'autobiografia intellettuale, non è un'autobiografia, non voglio parlare di me, ma dell'avventura intellettuale che rappresenta l'antropologia per me, sì. Sono i diversi momenti della mia vita come etnologo.
Sì, quindi in un certo modo anche il fare i conti con se stesso, con la sua vita, col suo mestiere di etnologo.
Sì, e anche la relazione con la scrittura, che è la riflessione nel fondo del libro, perché per me non c'è antropologia senza scrittura. Mi storia, mia biografia è la storia della mia relazione con la scrittura.
Perché dare a un libro così importante questo titolo così emblematico e forte, quasi scandaloso, Straniero a me stesso? In che senso lei si sente straniero a se stesso, professore?
Devo dire che il titolo non è mio. In francese era La vita en doble, che è un'espressione franco-africana. In Africa francofona si dice per parlare di tutto lo che non si vede, ma che esiste. En doble posso attaccare, posso difendere, posso fare molte cose en doble. È il ruolo anche du rêve, del sì. Sogno, o della possessione, eccetera, eccetera.
Certo.
Avevo preso questa parola franco-africana,
sì.
Ma la traduzione in italiano è giusta, è intelligente, ma non è...
Sì,
non
ma è contento di questo titolo?
Sì, sì,
ecco.
Sì.
Allora,
sì.
Come può spiegare Straniero a me stesso?
Primo, perché
ciascuno di noi?
Di noi, multiple, plurale, però più particolarmente l'etnologo e più particolarmente l'escrittore, perché l'etnologo dovuto al fatto che lavora fuori della sua cultura e a distanza della cultura degli altri, una specie di non luogo intellettuale dove
sì.
Rincontra gli altri, ma non è in sua casa, non è nella casa degli altri, è un luogo particolare. Però sì, mi pare che l'escrittore, di maniera generale, è distante anche con il suo testo, con i suoi lettori e con se stesso, perché esiste in una sorta di non luogo intellettuale, è un carrefour.
Sì, sì, un incrocio.
Un incrocio
sì.
Entro diversi personaggi.
Sì. Ma le dice intellettuale, però anche psicologico, non soltanto intellettuale.
Penso che non è possibile di essere etnologo senza cambiare dal punto di vista psicologico.
Certo. E quindi il mestiere di etnologo lo pone quasi necessariamente in rapporto con se stesso e di relativa estraneità, quindi ponendosi quasi a metà strada tra se stesso e gli altri, come diceva lei, appunto, quasi in crocevia fra il sé e gli altri, essendo sempre quasi quasi un po' estraneo da entrambi.
È un fatto generale per tutti, ma più marcato, più pericoloso per l'etnologo o per l'escrittore.
Il libro è ricco di immagini che riaffornano alla memoria, di incontri, di paesaggi, di eventi anche della grande storia, ma quella che percorre tutto il volume è una continua variazione sull'idea di luogo. Abbiamo sentito prima che già lo stesso definizione Straniero a me stesso è appunto anche questo, una ricerca di un luogo emblematico, significativo. Ecco, innanzitutto quella del suo mestiere di etnologo e col suo non essere mai al proprio posto, come adesso ci diceva. Quindi un'idea di luogo che si identifica con lo sradicamento, possiamo dire così?
Il problema è che ci sono almeno tre tipi di etnologia. L'etnologia sedentaria, perché
sì.
È necessario restare.
Sì, fermarsi, stare.
Per studiare. Però c'è anche una etnologia di incontri
sì.
Che per fare le comparazioni c'è l'etnologia, c'è l'antropologia. L'antropologia è più comparativa che l'etnologia, è necessario vedere altri casi, eccetera. E finalmente la terza etnologia è un'antropologia d'incontri. J'ai parfois la sensation o la sensazione che in qualche parte che io sono osservando, però per azar.
Sì, quasi per caso.
Sì, c'è qualcosa un po' poetica, sì. Ma non è una buona memoria, ma mi ricordo dettagli significativi. È la canzone per la quale mi piace viaggiare, perché ho l'impressione che non sono viaggiando, ma che le cose
vengono a lei.
Venino.
Sì, sì, certo, sì. Certo. Non è che le va a trovare, ma quasi vengono
sì,
verso
sì,
di lei.
Sì. È una benedizione dell'età.
A proposito del libro Straniero a me stesso, con Marco Gé parlavamo di luoghi e di sradicamento e di itineranza. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'itineranza di Marco Gé si è consumata soprattutto in Africa, in quella regione lagunare della Costa d'Avorio e del Togo del Sud, ma anche in America Latina. Sono i luoghi che forniscono la materia prima al suo studio sul terreno. Professor Gé, cosa hanno significato per lei tanti anni di itineranza?
L'itineranza è mia condizione attuale, però è una itineranza relativa perché ho sempre nella memoria gli studi più profondi che ho fatto in Africa o in altra parte, in America del Sud anche. Non sono sempre facendo comparazione, ma esiste sempre una informazione del primo terreno, delle esperienze precedenti, che dona una forma a mia percezione attuale degli eventi.
Ma luoghi non sono solo spazi fisici, terreno di studio e di ricerca. Luoghi significa anche relazioni sociali, forme simboliche. Quindi, dopo decenni in cui Marco Gé ha decifrato il senso dei luoghi, ha potuto con altrettanta penetrazione interpretare quelli che ha chiamato non luoghi, cioè gli spazi collettivi a bassa intensità, come l'ha definiti, che caratterizzano il nostro presente, il presente del mondo intero, il mondo globalizzato. Quindi un passaggio nella sua ricerca, nella sua vita, ancora una migrazione dall'etnologia a una antropologia che comprende non solo, come dicevamo, paesi e popoli lontani, ma si è calato nel nostro presente, nei metrò, nei luoghi di divertimento come Disneyland, nella nostra mobilità. Dei suoi libri sono non a caso intitolati Per un'antropologia della mobilità e Il bello della bicicletta, ma anche nel cinema, nella letteratura. Ecco, cosa ha trovato, professor Gé, in questi luoghi non luoghi della nostra modernità?
È una cosa difficile. Per me il luogo antropologico è un spazio dove è possibile leggere le relazioni sociali. Però nostra storia adesso è la storia della globalizzazione. E negli anni 60 lavorava alla fine della colonizzazione.
Sì.
E questo passaggio della colonizzazione alla globalizzazione, nella mia storia, è la storia anche della planetarizzazione e di sviluppo,
sì,
di tutti i medi di comunicazione e questi spazi di circolazione, comunicazione o consumo, le chiamo non luoghi, però è una nozione relativa, perché non è possibile leggere le relazioni sociali sopra questo tipo di spazio. E adesso è possibile di dire che il pianeta è un luogo, perché c'è una possibilità di leggere sopra la pianeta intera, il mondo del nord, il mondo del sud, ci sono una diversità che è possibile leggere sopra il pianeta. Non so se sarà nel futuro possibile di parlare del pianeta come di un luogo sociale, però è l'orizzonte e vediamo che non ci sono difficoltà per percepire una nazione sola. C'è un cambio di scala che non è terminato e che per noi è un problema politica, economica, sociale. E lo che viviamo adesso è legato a questo problema del cambio di scala.
quindi una prospettiva anche futura molto interessante, ma anche in qualche modo inquietante.
Sì, perché come sempre non c'è un periodo nella storia senza violenza, senza guerra. Immagino che nel futuro sia l'utopia della pianeta intera pacifica. Siamo nel cammino, però è un cammino difficile, come lo vediamo quotidianamente.
Certo, certo. Quindi in questo senso allora la scoperta, l'identificazione del non luogo e ci aiuta anche a definire e a scoprire meglio i luoghi.
Sì, il problema adesso è che l'antropologo lavora in un luogo particolare e deve prendere in considerazione il contesto. Il problema è che oggi il contesto è il pianeta intero. E immagino che sarà più difficile di fare la distinzione tra luoghi e non luoghi nel futuro. Perché il non luogo dentro del luogo e viceversa. Però quando siamo nella casa è possibile dire che Hermes sostituì Era, perché è nel centro della casa che abbiamo la televisione e il computer. E dire la relazione con il mondo intero dentro della casa. Certo. E tengo il mio telefono mobile che funziona della stessa maniera.
Sì.
L'interiorità e l'esteriorità sono nozioni difficili a capire bene adesso.
Quindi anche l'intimità della casa, Hermès, è sostituito, quasi non esiste più in questo momento.
Sì,
l'invasione,
sì,
diciamo, dei mezzi continui esterni ci porta a un'altra dimensione.
Nella Grecia antica Hermès era la porta della casa.
La porta.
Alla porta.
Quasi una difesa.
Adesso, sì.
Per entrare.
E adesso è nella casa stessa.
Quindi era entrato nella casa e possiede anche il luogo più intimo, insomma.
Sì, ecco. Sì.
Quindi, come lei diceva prima, non c'è più questa divisione netta fra luoghi e non luoghi, allora?
Non è, di tutta maniera, non è una distinzione sostanziale. È utilizzato la parola per parlare della possibilità di leggere le relazioni nell'spazio o no. E penso che questa lettura sarà più difficile, di tutta maniera,
certo,
nel futuro.
Nel futuro. Perché i non luoghi adesso si moltiplicano, nel senso che prima lei, quando ha studiato 20 anni fa, erano gli aeroporti, le stazioni, e i centri commerciali, oppure i villaggi turistici, tutti uguali. Adesso, per esempio, l'architettura delle città è uguale un po' dappertutto, cioè costruire un nuovo grande edificio a Parigi o a Milano o a Londra, gli architetti non guardano l'identificazione dello stile precedente.
Le grandi architetti sono le grandi artisti del mondo intero, Nouvelle o altri grandi architetti sono nel mondo intero e
costruiscono,
fanno dei monumenti del stesso tipo in Barcellona, in New York o in Parigi, eccetera.
Certo. Quindi in futuro i non luoghi si aumenteranno, allora?
Sì, o possiamo dire che necessitiamo un'altra definizione del luogo alla scala planetaria. È possibile di vedere che l'emigrazione sono una cosa terribile, perché ci sono molti gente che fuggono, che non hanno più luoghi. È difficile perché la gente che sono in sua casa non vuole
entrare,
accogliere. E siamo in un mondo dove ci sono molti campi dei rifugiati, eccetera, senza luoghi. E per altro lato, ci sono le grandi di questi mondi, hanno case in Marrakech, New York, Parigi, eccetera. E sono
un po' dappertutto.
Sì, sono molti luoghi. Certo. E c'è una differenza crescente tra i più ricchi delle ricchi e le più povere delle povere.
Tra i più ricchi e i più poveri. Sì,
sì, sì, sì. È una differenza.
Come le forbici che si allargano sempre di più,
sì,
le distanze.
Sì, 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 sì.
Avremo sempre più ricchi e sempre più poveri, le dice in futuro.
Sì, è lo stesso con la conoscenza, con il conoscimento.
Con la conoscenza.
La conoscenza. La scienza è molto avanzata, ha una conoscenza dell'universo, dell'infinito grande, dell'infinitamente piccolo, ma l'ignoranza anche cresce e questa differenza è ancora più pericolosa.
Perché ci sono degli apici di conoscenza straordinari, però sono riservati a pochi.
Sì.
Ecco, e mentre la difficoltà, per esempio, per tutte le popolazioni tradizionali di entrare in questa conoscenza diversa, che è fatta di computer, che è fatta,
li tiene
un po' fuori, ai margini probabilmente.
Sì, ci sono due aspetti, perché la scienza per se stessa ha l'utilizzazione della tecnologia, che è un aspetto del consumo. C'è anche l'esclusione della scienza, della tecnologia e di tutto. Sì, andiamo hacia un mondo con tre classi, un polo di aristocrazia o di plutocrazia,
certo,
dove la conoscenza, la ricchezza sono...
È tutt'uno, insomma.
Sì,
ecco,
sì, sì. C'è una seconda classe che è necessaria per il funzionamento di tutto, che è il consumismo e i consumatori.
E coloro che consumano.
E la terza è le circuitos, esclusi del consumo e della conoscenza. E la paura esiste dentro della seconda classe, la paura di essere condannati,
certo,
a cadere nella
certo.
Terza.
Il problema che lei affronta in diario di un senza
sì,
dimora,
sì,
no?
Sì, 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 sì.
Cioè,
sì.
Questa classe media ormai...
Va al limite.
Sì,
al limite.
Al limite, quindi la paura di arrivare in basso.
Sì, sì,
no?
Sì.
Ecco, un'altra cosa interessante che lei ha accennato è che in fondo nell'emigrazione c'è sempre un passaggio da un luogo a un non luogo. Cioè l'emigrante arriva in un luogo non suo.
Sì, e intentano fare il luogo come è possibile vedere nei campi di migrazione,
sì,
nei campi...
Sì.
È sempre
certo.
Una necessità di
sì.
Fare il luogo, ma
sì,
non
sì.
Sono luoghi...
Certo, bisogno di identificazione di un luogo. Questo
sì.
È fondamentale.
È fondamentale. E c'è anche una evoluzione dell'individualizzazione. Le gente hanno una vita più individuale, incluso nella casa stessa. Cada uno tiene su televisore. Le due tendenze, entre una resistenza della famiglia, dell'installazione del luogo e una individualizzazione, anche le due movimenti esistono.
Sono in tensione ma anche convergenti in alcuni casi.
Sì. La solitudine non è un problema, ma è l'esclusione che è un problema. La solitudine è un lusso, ma l'esclusione è una condannazione, è una cosa terribile. Sono vicini anche, è possibile di passare della solitudine all'esclusione. C'è la frontiera fragile della quale ho intentato parlare in questo piccolo...
Nel diario di un ufficio
sì,
del
sì,
dimore.
Sì.
Abbiamo tentato in questo primo incontro con Marco Auger di attraversare con lui, come dire, tutte le sue vite di etnologo. Infine, il viaggiatore dei luoghi e dei non luoghi, attraversato e attraversa in modo esplicito in questi due suoi libri, attraversato attraverso il territorio della narrazione. In Straniero a me stesso, soprattutto teorizzandola, ma già praticandola, e in diario di un senza fissa dimora, praticandola in modo esplicito e diretto, inventando appunto un nuovo genere letterario, l'ethnofiction. Professor Auger, in che modo in questo territorio della memoria ha potuto verificare quanto siano intimamente uniti e quasi indissociabili memoria, scrittura e viaggio?
La relazione tra memoria, scrittura e viaggio per me è una cosa naturale, però penso che è una relazione più generale, perché è nel senso metaforico il viaggio è essenziale, incluso per gli scrittori che restano in su casa. La scrittura anche è un viaggio.
Certo.
Però all'inverso è possibile dire che il viaggio per me è una maniera di scrivere, perché hai una percezione delle cose che si traduce in parole, al fine ho bisogno di scrivere queste parole. Allora, nei due sensi della parola, il viaggio è una maniera di scrivere e la scrittura è una maniera di viaggiare.
Ci fermiamo qui per oggi. Questo discorso appena accennato del rapporto fra memoria, scrittura e viaggio sarà l'argomento del nostro incontro di domani con Marco Gé, che intanto ringrazio. Ricordo che questo colloquio con Marco Gé prende lo spunto dal diario di un senza fissa dimora, Ethnofiction, edito da Raffaello Cortina, e soprattutto Straniero a me stesso, tutte le mie vite di etnologo, pubblicato da Bollati Boringhieri. Ai nostri ascoltatori, a risentirci, a domani.